Buonasera. Iniziamo con il question time al primo punto. Interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativa a ricostruzione piazza di Rovereto. Prego. Consigliere Marco Ferrara, prego.
Buonasera. Interrogazione ricostruzione piazza di Rovereto sulla secchia. Premesso che la ricostruzione dell'edificio in piazza Rovereto sta procedendo e visivamente l'edificio appare molto più grande di quello preesistente, nel comunicato stampa del sito istituzionale del Comune di Novi relativo alla presentazione della piazza avvenuta il 19 maggio 2019 si legge: la nuova struttura prevede una pianta maggiore rispetto al passato, con 3 piani anziché 4. Considerato che moltissime persone con cui ci siamo confrontati si sono dichiarate molto contrarie all'ingombro dell'edificio nella piazza, che l'edificio copre gli immobili retrostanti causando di fatto un danno ai proprietari degli stessi immobili, in particolare ai proprietari di negozi in affitto. Si interroga il sindaco alla giunta. La metratura di questo immobile corrisponde a quella dell'edificio precedente? Se non corrisponde, per quale motivo sono stati concessi spazi aggiuntivi? La spesa per la ricostruzione di chi è a carico? Di quel che resta della piazza del nostro paese, avete pensato ad un progetto illuminazione, arredi, per renderla più fruibile ed armonica rispetto allo stile dell'edificio in fase di costruzione? È stato tenuto conto del progetto complessivo della piazza, delle suggestioni del percorso partecipativo fatti in centro tuo e in quale modo pensate di coinvolgere ulteriormente la cittadinanza? Si chiede risposta scritta in Consiglio Comunale, gruppo consigliare insieme al centro-sinistra. Grazie.
Grazie al consigliere Ferrari. Do la parola al sindaco Enrico Diaci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Stiamo cercando di mettere in sovrimpressione anche alcune immagini che possano aiutare a capire meglio il tema che vi presenterò. Nel merito dell'interrogazione citata in oggetto si specifica quanto al seguito. Si premette che il progetto per la ricostruzione dell'edificio privato in piazza Rovereto è stato oggetto dal 2016 di un iter procedurale con diversi passaggi, ciò dovuto anche ai 3 cambi di presidenza e alla indecisione della proprietà se ricostruire l'edificio in tutte le sue funzioni o solo in parte, con riferimento soprattutto alla sostenibilità della scelta sul ripristino della sala cinema-teatro denominata Lux. Va inoltre specificato che siamo all'interno di uno scenario inerente ad una ricostruzione non pubblica, ma privata a tutti gli effetti, trattandosi di una nuova costruzione di proprietà privata che sorge su un suolo che, seppur utilizzato come pubblico dagli anni 70, ha mantenuto la sua peculiarità di natura privata. A seguito del percorso partecipativo fatto il centro tuo, erano emerse delle indicazioni sulla possibile ricostruzione dell'edificio in un contesto di centro completamente rinnovato. Idee che sono state trasposte prevalentemente all'interno del piano organico, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 68 del 22 dicembre 2014. Tali indicazioni prevedevano già la possibilità di suddividere l'edificio in 2 corpi tramite un passaggio pedonale che fungesse da cannocchiale verso il fiume Secchia, altrimenti non visibile dal centro di Rovereto, una riorganizzazione del transito e della sosta veicolare, una riqualificazione degli spazi pubblici di uso pubblico. Nel 2016 la proprietà ha richiesto un primo parere preventivo alla Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio, commissione composta esclusivamente da tecnici ed esperti esterni, secondo una configurazione dell'assetto distributivo in linea con il piano organico approvato, ma fortemente dissonante per l'aspetto architettonico e compositivo. Infatti, dopo 2 pareri sospensivi, la proprietà ha accantonato definitivamente quel progetto a seguito anche del decesso del progettista. A gennaio 2018, dopo il cambio del progettista, è stato ripresentato il progetto con l'ultima finestra di ingresso a Mude. Il nuovo progetto è stato visionato dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio a febbraio 2018, previa illustrazione da parte del professionista incaricato, ed è stato sospeso per adeguamenti sia di carattere morfologico sia architettonico. Nell'ottobre del 2018 la CQAP, la Commissione, ha rivisto il progetto adeguato alle verifiche richieste e lo ha infine validato con un parere favorevole con alcuni suggerimenti rispetto alle specifiche, ad alcune specifiche questioni compositive e di finitura. L'amministrazione comunale è chiamata invece ad occuparsi della parte di sua proprietà della piazza, che allo stato attuale corrisponde all'incirca con l'area del monumento ai caduti, e che aumenterà in seguito alla cessione di ulteriori aree da parte della proprietà dell'Istituto Diocesano, come individuato e stabilito in convenzione già approvata da questo Consiglio Comunale. È un progetto integrato, quello della piazza di Rovereto, che abbiamo portato avanti per ridare al paese un centro vivo, per evitare di rimanere con uno spazio vuoto proprio nel cuore del paese. Perché negli spazi vuoti non nascono servizi, non si favorisce la crescita del paese, non si creano opportunità. Gli spazi vuoti si riempiono solo di ricordi e di promesse non realizzate. Una struttura nuova, quindi, che porterà nuove opportunità a Rovereto e consentirà, allo stesso tempo, di mantenere nelle aree limitrofe servizi consolidati, come il mercato settimanale, nella stessa grandezza e composizione di prima, e la possibilità di svolgere eventi e feste in conformità con le normative vigenti di sicurezza. Con riferimento al progetto approvato e all'interrogazione avanzata, si evidenzia che, primo capoverso, la metratura dell'immobile è inferiore a quella dell'edificio preesistente per circa l'8,5%, passando dai complessivi 2.084,94 metri quadri a 1.928,61, per oltre 150 metri quadri in meno. La ricostruzione prevede la distribuzione di questa superficie in due volumi, in tutte le sue parti al massimo per tre piani fuori terra, fra loro correlati da un elemento di collegamento utile all'accentuazione degli usi ricreativi, collegati al ridisegno della piazza e ai percorsi pedonali, nonché alle funzioni commerciali insediate al piano terra, mentre prima era concentrata in un unico blocco monovolume attestato a sud sulla linea di confine stradale di via 4 Novembre. Il progetto prevede pertanto un adeguamento della viabilità, degli spazi di parcheggio, consentendo una circolazione carrabile e stalli di sosta sui lati sud ed est, prima inesistenti, adeguando le distanze, ma soprattutto allo scopo di rendere una porzione di piazza completamente pedonale, in luogo del preesistente assetto a strada e parcheggi. In modo particolare, le collocazioni dei parcheggi sono state discusse in contraddittorio con i proprietari del condominio retrostante, che al momento della stesura del progetto definitivo esecutivo verranno nuovamente convocati per concordare una viabilità e una sosta che sia funzionale alle loro esigenze. Poiché il progetto insiste su un'area completamente in proprietà dell'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, è stato rilasciato un permesso di costruire convenzionato, la cui bozza di convenzione è stata approvata in Consiglio Comunale con la delibera numero 5 del 13 febbraio 2020, poi sottoscritta con atto notarile in data 9 luglio 2020. Con tale atto vengono disciplinati gli impegni di entrambe le parti, privata e pubblica, nonché la cessione in proprietà delle aree ad uso pubblico al Comune di Novi di Modena, così come citato prima. Secondo capoverso, a seguito della risposta data al punto precedente, si conferma che non sono state assegnate superfici aggiuntive. Terzo capoverso. La spesa per la ricostruzione supera il massimale concedibile in base all'ordinanza commissariale. Pertanto, in massima parte il costo dell'intervento è sostenuto dal contributo per la ricostruzione, come da ordinanza commissariale, ma per la parte extra contributo è sostenuto da altri soggetti privati e dal richiedente stesso. Quarto capoverso. La progettazione dello studio di fattibilità della piazza per la parte pubblica è stato affidato in esito all'esperimento di una procedura negoziata ristretta ai primi tre classificati del concorso di progettazione bandito nel 2010, prima del sisma 2012. Il progetto di riqualificazione della piazza è stato presentato nel corso della serata pubblica del 19 giugno 2019, a seguito della quale è stato pubblicato il comunicato stampa da voi citato. Come si evince dai foto render che stiamo vedendo anche insieme, la progettazione della piazza ha preso origine dagli input del percorso partecipato, coinvolgendo non solo piazza Papa Giovanni XXIII, ma anche la piazzetta Bisi e la stessa via Chiesa. E come già anticipato nelle premesse, tramite un passaggio pedonale che funge da cannocchiale verso il fiume Secchia. Inoltre è prevista la riqualificazione degli spazi pubblici di uso pubblico tramite nuove pavimentazioni, arredi, illuminazioni e verde, che tengono già conto della nuova sagoma dell'edificio in corso di ricostruzione e la valorizzazione del monumento ai caduti, con uno spostamento rispetto alla posizione attuale. Si precisa inoltre che il progetto ipotizzato si è sviluppato considerando anche la configurazione dei banchi del mercato per il ritorno nella sua sede storica al termine dei lavori. Quinto capoverso, come riportato in premessa, il progetto di ricostruzione dell'edificio ha preso le mosse ed è stato plasmato sugli input emersi dal percorso partecipativo Fatti il Centro Tuo e trasposti in primis nel piano della ricostruzione come ambito urbanistico e di seguito dettagliati nel piano organico, in quanto strumento preposto ad essere assunto nel programma d'area per l'accesso ai finanziamenti della Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione post-sisma degli spazi pubblici. Un ulteriore incontro di presentazione pubblica del progetto definitivo esecutivo della piazza verrà proposto contestualmente alle scelte progettuali sul ripristino della chiesa parrocchiale da parte della diocesi di Carpi. Grazie.
Grazie, sindaco Diacci. Prego, la parola a Marco Fabbri.
La risposta è molto esauriente e dettagliata. Ringrazio il sindaco per aver chiarito bene tutte queste cose qua. Il nostro dubbio era perché il volume a occhio così è veramente molto più grande di prima, perciò il dubbio c'era di questa cosa qua. Vediamo, il progetto che c'è è molto bello e speriamo che la nostra piazza diventi più bella. Grazie.
Grazie, passiamo al punto 2, interrogazione del gruppo consigliare, nuovo gruppo, relativa a contributo del comune di Novi di Modena per l'accoglienza dei cittadini afghani e delle loro famiglie. Prego, Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. Si sente? Ok, grazie. Premesso che, in data 17 agosto ultimo scorso, Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione, indirizzava a Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, una lettera con la quale indicava la disponibilità dei comuni italiani a collaborare con il governo per fornire accoglienza e garantire percorsi di inclusione ai collaboratori afghani e alle loro famiglie, attraverso adeguato ampliamento della rete SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione. Il 21 agosto ultimo scorso, l'ANCE pubblicava alcune prime indicazioni di carattere operativo e per guidare i tanti comuni che intendono contribuire all'accoglienza dei cittadini afghani. Il 6 settembre ultimo scorso, Nicola Marino, presidente della Casa di Volontariato della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, lanciava un appello per sostenere il reperimento di alloggi da destinare ai nuclei familiari afghani giunti in provincia di Modena. Interroga il sindaco e la giunta in merito al contributo del Comune di Novi di Modena per l'accoglienza dei cittadini afghani e delle loro famiglie. Se il Comune di Novi di Modena può ospitare sul proprio territorio una o più strutture per i cittadini afghani e le loro famiglie e quali, in ragione anche del possibile ampliamento della rete di accoglienza. Se intende collaborare come soggetto terzo con coloro che si occupano dei percorsi di inclusione sociale. Se il Comune di Novi di Modena è titolare di un progetto SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, in caso di risposta positiva, se può mettere a disposizione uno o più servizi per i beneficiari del progetto di accoglienza ai cittadini afghani e delle loro famiglie e complessivamente per quante persone. Quali le coperture finanziarie in ragione dei limiti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. In caso di risposta negativa, se intende promuovere l'accoglienza ai cittadini afghani e delle loro famiglie sul territorio comunale tramite la rete SAI, se può o vuole aderire a un progetto SAI di cui sia titolare un altro ente locale, se sì, in quali modi, forme, entro quali termini. Se il Consiglio Comunale sarà periodicamente aggiornato sulle emergenze in corso e sulle contestuali scelte di questa amministrazione. Si chiede risposta scritta orale in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie alla consigliera Giorgia. Io passo la parola all'assessore Elisa Casarini. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Spero che mi sentiate. L'Unione delle Terre d'Argine si sta attivando per l'eventuale implementazione della convenzione in essere ed è in stretto contatto.
Io sento poco.
Scusa Elisa. Puoi ricominciare perché si sentiva poco.
L'Unione delle Terre d'Argine si sta attivando per l'eventuale implementazione.
Ancora un attimo, scusa. Un attimo, scusa.
Prego.
Possiamo. Chiedo scusa un attimo per un problema tecnico. Puoi cominciare.
Prova? Mi sentite? Mi sentite meglio?
Così.
Oh, però.
Ecco, adesso.
Vado? Mi sentite?
Ok, adesso sì.
Allora. Ripeto, l'Unione delle Terre d'Argine si sta attivando per l'eventuale implementazione della convenzione in essere ed è in stretto contatto con la Prefettura di Modena per stabilire le modalità operative e logistiche in materia di accoglienza dei cittadini afghani. In data 17 agosto 2021, il sindaco Enrico Diacci ha confermato la disponibilità del Comune di Novi di Modena nel supporto alle emergenze che riguarda i cittadini di cui è l'oggetto dell'interrogazione, assieme ai sindaci dell'Unione e ad altri sindaci della provincia di Modena. Si ricorda che, per il servizio di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale, il SAI, il Comune di Novi di Modena ha all'attivo una convenzione assieme agli altri comuni delle Terre d'Argine, Carpi, Soliera e Campogalliano, che prevede l'ospitalità fino ad un massimo di 35 persone. La scrivente si impegna ad aggiornare il Consiglio Comunale non appena ci saranno maggiori dettagli disponibili.
Grazie, spero che si sia capito abbastanza. Passo la parola al consigliere Grossi.
Sì, ringrazio per la risposta. Contenta che il 17 agosto il sindaco Diacci, credo anche in qualità di Presidente dell'Unione, abbia avanzato la richiesta. E credo che questo sia un tema molto sentito, anche perché già nel Comune di Carpi era stato presentato un ordine del giorno proprio su questo tema e a noi era stato chiesto di riproporlo qui nel Consiglio Comunale di Novi, per cui confido che l'assessore, come dire, ci terrà periodicamente aggiornato, per cui, visto che, se non sbaglio, il regolamento del Consiglio Comunale di Novi di Modena non mi consente di proporre lo stesso ordine del giorno che è stato proposto nel Comune di Carpi, laddove c'è un'interrogazione, confido, ripeto, nella disponibilità dell'assessore nel tenerci costantemente aggiornati su quelle che saranno le scelte sia dell'Unione che del Comune di Novi di Modena. Grazie.
Grazie.
Sarà fatto.
Bene, a questo punto cominciamo il Consiglio Comunale, sono le 20.41, passerei la parola al dottor Cappi per fare l'appello, prego.
Grazie, buonasera a tutti. Prima di cominciare con l'appello, vedete a fianco a me un collega che è il dottor Tommaso Corradi, che è responsabile degli servizi demografici per studi, per competenze, per professionalità, e questa sera di fianco a me, perché comunque è opportuno che possa vedere come funziona anche il resto del comune in caso di necessità che possa essere presente. Cominciamo con l'appello. Diaci Enrico.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diaci Marzia.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Martinelli.
Presente.
Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Galiotto.
Sta arrivando.
Grossi.
Presente.
Montanari.
Presente.
Ferrari.
Presente.
Gasperi. Olivetti. Rossi. Bonatti. Casarini.
Presente.
Paltrinieri.
Presente.
Direi a questo punto dobbiamo capire chi farà lo scrutatore della serata. Io proporrei Ferrari Marco, sei d'accordo? Grossi Giorgio, sei d'accordo? E Fracavallo Alessandro, sei d'accordo? Grazie. Bene, primo punto della serata, approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Novi di Modena relativo all'esercizio 2020. Prima di iniziare io dovrei, il vice sindaco Mauro Fabbri dovrebbe fare una dichiarazione, prego.
Sì, in realtà vorrei semplicemente inserire l'intervento che farà la dottoressa Mussi. Si tratta ormai di un atto che i consiglieri conoscono molto bene in quanto ricorrente. E l'abbiamo trattato in commissione e questa sera la dottoressa ripeterà per gli altri consiglieri una breve trattazione, un riassunto del bilancio consolidato. Vi ricordo che con questo adempimento andiamo a verificare quali effetti hanno avuto le nostre partecipazioni negli enti e società partecipati e ci riferiamo in particolare agli esercizi dell'anno 2020. Vedremo quali fra questi enti i soggetti del gruppo di amministrazione pubblica devono essere presi in considerazione e per fare questo andremo a dividere quello che è il bilancio di competenza stretta del comune da quello delle società partecipate. Si conclude con questo atto quello che è l'ultimo passaggio che facciamo sul bilancio, che ricordo a tutti è relativo ancora all'anno 2020. In sostanza in questo momento verifichiamo il reale valore economico patrimoniale delle nostre partecipazioni così come sono state certificate 9 mesi fa, alla data del 31-12-2020, scusate. La dottoressa presumo che abbia preparato alcune slide per fare un breve riassunto.
Buonasera a tutti. Sì, condivido le slide che abbiamo preparato. Allora, il punto trattato è il bilancio consolidato del Comune di Novi di Modena per l'esercizio 2020. Il bilancio consolidato prevede una capogruppo, che è un gruppo amministrazione pubblica chiamato GAP, con un ente capogruppo che è il Comune di Novi di Modena e dei componenti di questo gruppo. I componenti sono enti strumentali partecipati, Consorzio Attività Produttive e Servizi, ACER, Ente Gestione Parchi Emilia Centrale, AESS, Società Partecipate AMO, Lepida, Società Controllate AIMAG. Torniamo nella videata precedente e qui vengono riportate anche le percentuali,
Quindi vediamo che il Comune di Novi di Modena partecipa in ASS, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, per uno 0,61%, nel Consorzio Attività Produttive e Aree Servizi 4,17%, Acer, Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena 1,17%, Ente Gestione Parchi Emilia Centrale 0,52%, AMO 0,219% sempre, SETA 0,054%, Lepida SCPA 0,0014% e AIMAG 3,54%. AIMAG è considerata una società controllata per il controllo congiunto del patto di sindacato. Quindi noi abbiamo un gruppo amministrazione pubblica che è fatto, diciamo, è composto da questi enti. Rispetto a quelli che abbiamo visto prima, non è presente SETA perché non è a completa partecipazione pubblica. Poi abbiamo le società che fanno parte del bilancio consolidato. E per far parte del bilancio consolidato le società devono avere certe caratteristiche o gli enti. Devono essere o in house, e in house abbiamo sia Lepida che ASS, devono avere altrimenti una percentuale di partecipazione pari o superiore all'1%, oppure devono avere un rapporto tra ente barra comune su tre parametri che sono il totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, almeno per uno di questo superiore al 3%. Pertanto, quali sono gli enti che vengono consolidati? Sono Consorzio Attività Produttive e Servizi, Acer, ASS, AIMAG e Lepida. Il bilancio consolidato, la norma chiede di rendere più uniformi possibili le varie scritture dei bilanci e comunque è possibile anche lasciarli, diciamo, così come vengono redatti dai singoli enti, e se in questo modo vengono rispettati di più i criteri di rappresentazione dei vari bilanci. Dopodiché un'altra operazione che viene fatta è quella di, allora intanto i bilanci vengono consolidati per la percentuale di partecipazione del Comune di Novi di Modena. Quindi per esempio AIMAG, il bilancio di AIMAG capogruppo viene consolidato per una percentuale pari al 3,54%. Vengono eliminate le operazioni infragruppo tra il Comune di Novi e le società e per quanto ci riguarda solamente con AIMAG vengono tolti i ricavi e i costi da Comune di Novi e AIMAG e debiti e crediti, oltre agli utili. E poi viene gestita diciamo la parte del patrimonio netto. Allora la parte del patrimonio noi all'interno già del bilancio economico patrimoniale del Comune di Novi di Modena abbiamo iscritto delle partecipazioni finanziarie. L'iscrizione delle partecipazioni finanziarie è per AIMAG e per Lepida. Per AIMAG vale 5.127.569,53, per Lepida 1.025,30. Questo è già quello che è stato scritto nel bilancio economico patrimoniale del Comune di Novi a consuntivo 2020. Oggi viene riconteggiata il patrimonio delle società riferite al Comune di Novi di Modena sia rispetto a un bilancio 2020, quando invece era stato prima conteggiato sul 2019, perché il 2020 non era stato ancora approvato il bilancio delle varie società, e sia anche aggiungendo enti che per come è la norma non vengono comunque riportati nelle partecipazioni finanziarie del bilancio economico patrimoniale del Comune. Questo ci dà questa informazione che vediamo in questa tabella e per esempio ci dice che il valore di AIMAG, che è AIMAG Gruppo, quando invece i 5.127.000 sono solo AIMAG Società, Il valore di AIMA Gruppo riferito al comune di Novi di Modena, quindi il 3,54% del patrimonio netto di AIMA Gruppo, è pari a 7.819.401,86 e via di seguito abbiamo quelli anche degli altri organismi partecipati, con una differenza di consolidamento complessivamente pari a 3.757.290,80. Cioè, in sostanza, diciamo, guardiamo la colonna, la seconda, ci dice che le società per il comune di Novi di Modena portano un patrimonio netto di 8.885.000,63. Alla fine i risultati del bilancio consolidato e confrontati a quelli del comune di Novi di Modena danno le seguenti risultanze. Leggo la parte finale, allora diciamo che, il risultato di esercizio del Comune di Novi di Modena quando abbiamo chiuso il consuntivo 2020, perché come sapete noi quando chiudiamo i bilanci consuntivi abbiamo sia il finanziario che quello che comunque utilizziamo nella gestione annuale, diciamo, e poi invece abbiamo anche la contabilità economico-patrimoniale. Quindi il risultato di esercizio del Comune di Novi di Modena è stato pari a 314.120,28. Il risultato dell'esercizio consolidato, quindi anche con gli enti che consolidiamo, diciamo, e le società, è pari a 471.966,03. Andiamo a vedere il patrimonio, lo stato patrimoniale attivo e abbiamo totali immobilizzazioni pari a, leggiamo in fondo il totale dell'attivo, è pari a 72.122.834 come Novi di Modena e 85.018.601 come consolidato. Il patrimonio è anche nello stesso modo lo stato patrimoniale passivo, il cui totale è uguale ovviamente a quello dell'attivo. Il patrimonio netto, abbiamo un patrimonio netto del Comune di Novi di Modena pari a 41.262.577 e con un consolidato pari a 45.177.714. Poi in questa ultima slide vengono rappresentati quanto incide il risultato di esercizio rettificato, però, quindi a cui vengono tolte le poste, vengono ripulite alcune poste, come partecipa al risultato complessivo di esercizio del consolidato. Per esempio Novi di Modena risulta meno 16.082,76 perché da lì vengono anche tolti, a parte alcuni ricavi e costi che vengono anche tolti in AIMAG, ma anche gli utili di AIMAG, perché sono comunque utili riferiti all'anno precedente che vengono ripartiti. Dopodiché abbiamo AIMAG che vale per questo nostro consolidato 538.565,38, Acer 139,43, ASS 35,09, Consorzio Attività Produttive meno 50,691,96 e Lepida 0,86. E poi sotto abbiamo, diciamo, la stessa cosa viene fatta anche per il totale dell'attivo. Allora, l'attivo del Comune di Novi di Modena rettificato è pari a 66.987.000 rotondo. AIMAG è pari a 16.395.000, eccetera. Acer 625.000, ASS 9.008, Consorzio Attività Produttive 1 milione, Lepida 1.498. Per un totale di 86 milioni, scusate che non leggo, di 86.018.601,82. Io ho concluso la presentazione.
Esattamente 85 milioni, Roberto.
Ok, grazie. Scusate, ma ho la barra della condivisione sopra e non vedevo.
Grazie alla dottoressa Mussini che spiega sempre molto, molto bene, però naturalmente chi vuole dei chiarimenti abbiamo la possibilità appunto di poter rispondere. Se ci sono dei chiarimenti, prego. Diciamo che il passaggio in commissione è già stato fatto, quindi le cose già si sapevano. Sì. Chiedo scusa, per motivi tecnici dovremmo interrompere un attimo. Interrompiamo ora. Riprendiamo. Niente, dicevo, se c'erano dei chiarimenti, la dottoressa Mossini è qui per questo, altrimenti passiamo... apriamo il dibattito, se c'è qualcuno che vuole passare al dibattito, prego. Ricordo che se non si vuole passare al dibattito, si passa direttamente alla dichiarazione di voto. Bene, se a questo punto chiedo se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto.
Posso intervenire?
Prego Giulia, prego.
Io mi chiedo scusa se...
Puoi ricominciare Giulia perché non si è sentito male.
E ho mancato anche l'appello, ma purtroppo stasera ho la connessione che ogni tanto si interrompe. Faccio un po' fatica, ho saltato anche l'appello, spero d'ora in avanti di riuscire a rimanere connessa. Mi sentite adesso?
Sì, vai avanti.
Ok, perfetto. No, insomma, un po' diciamo il nostro voto su questa proposta di deliberazione di astensione, un po' l'intervento che faccio tutti gli anni. Abbiamo comunque approfondito in commissione tutti i vari aspetti. Sicuramente questa è una delibera, quello che...
Mi dispiace Giulia, ma stiamo sentendo proprio male quello che stai dicendo. Adesso si è bloccata proprio.
Che emerge come si vede appunto.
E si sente... prova a sconnetterti e riconnetterti, non so se... Proviamo a sentire se...
Io scusate se intervengo... mi è saltata la connessione, ma avevo finito.
Adesso si sente.
Adesso mi sono connessa col cellulare. Spero di riuscire a partecipare. Comunque il mio intervento era concluso.
È che noi non abbiamo sentito nulla, Giulia. Quindi chiedo di
ripetere. Ah, proprio niente avete sentito?
No.
Ah, perfetto.
Quindi ti richiediamo di...
Posso provare?
Di ripetere, grazie.
Ditemi se posso, se eravate già andati avanti. Ok. Niente, dicevo che la delibera è molto tecnica, ci fidiamo ciecamente del lavoro della dottoressa Mussini, insomma. E quello che, come ogni anno, diciamo, viene rilevato
è il contributo importante dell'azienda IMAG, che insomma rimane sempre un valore per la nostra comunità. E il nostro voto su questa delibera è di astensione. Grazie.
Grazie. Prego Giorgia Grossi.
Sì, anche il nostro voto sarà di astensione. Per quanto riguarda proprio IMAG, recenti sono le notizie anche di un diverso probabile futuro assetto, e quindi vedremo anche come riuscirà questa grossa società di cui noi abbiamo forti quote ad mettersi compiutamente sul mercato. Quindi anche per questo il nostro voto è di astensione.
Grazie, do la parola al capogruppo di Noi Lista Civica, Elisa Turci, prego. Elisa?
Elisa, il microfono.
Scusate, non ho aperto il microfono, sì, di nuovo ho toccato la manina. Dicevo, buonasera a tutti intanto e grazie Presidente per la parola. Il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Passo la parola al dottor Cappi per la votazione.
Diace Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diace Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Pioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Galiotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi, non si è collegata. Olivetti.
Astenuta.
Rossi.
Astenuta.
Bonatti. Con i voti a favore di tutto il gruppo Noi Lista Civica, astenuti tutto il gruppo Nuovo Gruppo, insieme al centro-sinistra e Lega.
Ferrari Marco. Per
confermo.
Grossi Giorgia.
Confermo.
Fracavallo Alessandro.
Confermo.
Bene, viene approvata con favorevole tutta la lista civica Noi e astenuti Nuovo Gruppo insieme al centro-sinistra e Lega. Passiamo al punto 2 che è l'ottava variazione del bilancio di previsione 2021-2023, modifica strumenti di programmazione del documento unico di programmazione 2021. Passo la parola a Fabbri, al vice sindaco Mauro Fabbri.
Ma ripeterò quello che abbiamo detto in commissione, cioè che è una variazione di bilancio, questa abbastanza articolata, quindi è legata anche per buona parte a quelle che sono le conseguenze del Covid. Per questo motivo la parte corrente la dottoressa l'ha predisposta dividendo da quelle che sono le normali gestioni rispetto alla spesa ed entrate Covid. Si tratta comunque ormai di una complicazione con cui dobbiamo costantemente avere a che fare. Niente, volevo soltanto darvi questa motivazione e passare la parola alla dottoressa Mussini.
Dottoressa Mussini, non la sentiamo?
Scusate, non avevo aperto il microfono.
Bene, prego.
E allora, questa è l'ottava variazione al bilancio di previsione e modifica degli strumenti di programmazione all'interno della nota di aggiornamento al 2021. Come la maggior parte di delibere di variazione di bilancio, noi abbiamo all'inizio, nella premessa, si riporta quanto è l'avanzo prodotto rendiconto 2020, suddiviso per le varie tipologie di avanzo, che leggo per esempio avanzo libero 1.297.864,23. Poi viene descritto quanto avanzo è stato già applicato con le variazioni precedenti, quindi complessivamente di tutte le tipologie di avanzo 1.230.395,58 e l'avanzo che rimane di complessivi 4.125.001,10 prima di questa variazione. Poi abbiamo i prospetti in cui vengono rappresentati i numeri della variazione. Quindi sul bilancio 2021 come parte corrente abbiamo una variazione in spesa di più 208.504,39. Queste maggiori spese sono finanziate da 189.160,72 di avanzo vincolato applicato e da 47.800 di avanzo disponibile applicato, oltre che a evidenziare delle minori entrate da trasferimenti al titolo secondo per 28.456,33. Poi vediamo nel dettaglio. La parte investimenti ha maggiori spese per complessivi 244.000 euro che sono finanziati da avanzo vincolato applicato 80.000 euro, avanzo disponibile applicato 97.000 euro e maggiori entrate in conto capitale per 67.000 euro. Questo complessivamente sul 2021 abbiamo una variazione che iscrive spese e entrate, comprese l'avanzo, per 452.504,39. Anche il bilancio 2022 viene movimentato, iscrivendo in parte investimenti 882.600 euro di interventi, appunto nella parte investimenti del bilancio, finanziati da contributi. La variazione è poi di seguito descritta nel dettaglio, vengono rappresentate tutte le poste ed è suddivisa in tre parti. Parte corrente emergenza Covid, dove vengono riportate appunto le poste inerenti legate al Covid, parte corrente ordinaria, chiamiamola, e parte investimenti. È interessante evidenziare che alla parte corrente inerente al Covid noi applichiamo 189.160,72 euro di fondo funzioni fondamentali, che è il fondone Covid 2020 che lo Stato ci aveva assegnato nel 2020 e che non è stato utilizzato completamente, era confluito in avanzo vincolato ed è stato utilizzato in parte negli equilibri e un'altra quota viene utilizzata e applicata con questa variazione. Abbiamo anche delle rettifiche sulla parte corrente, di cui il Fondo di Solidarietà Alimentare, che questa è solo una partita di giro in sostanza perché avevamo previsto di più a bilancio con le variazioni precedenti e poi invece ci è stato riconosciuto meno. Abbiamo dei contributi legati dati dal Ministero della Cultura per l'acquisto di libri e per il sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria per 9.205 euro. Complessivamente questa parte registra tra minori spese e maggiori spese complessivamente un più 137.000. Questo più 137.000 è dato da 9.205 appunto di acquisto di libri e poi ci sono tutta una serie di poste legate alla sicurezza Covid, 1.200 euro di sanificazione automezzi, acquisto materiali dispositivi, 2.000, 8.000 integrazione pulizia locale, 35.000 integrazione sanificazione impianti, 55.000 interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria negli edifici pubblici, 12.200 trasferimento al settore istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine per il progetto conciliazione vita-lavoro in sostegno alle famiglie, 20.000 euro contributi alle associazioni per il rimborso spese Covid e 3.661,33 integrazioni misure di solidarietà alimentare che integrano, che portano diciamo il fondo, le misure di solidarietà alimentare che vengono gestite dall'Unione quest'anno a 45.000 euro. Vengono sostituite delle fonti di finanziamento, cioè ci sono a bilancio delle spese che con le precedenti variazioni erano state, o comunque col bilancio di previsione, iscritte e finanziate da risorse nostre, che però essendo spese comunque inerenti al Covid, adesso sono finanziate dall'avanzo fondone e sono 23.000 euro e 700 di pulizie locali e 28.399,39 misure di solidarietà alimentare, in quanto poi il trasferimento di fondo di solidarietà alimentare viene utilizzato anche per finanziare le utenze domestiche. Si liberano quindi risorse nostre sia per 23.700 euro che vengono destinate al finanziamento delle spese non Covid ordinarie, chiamiamole, e altri 28.399,39 che era una quota che finanziava le utenze domestiche, che adesso abbiamo cambiato la fonte di finanziamento con il Fondo di Solidarietà Alimentare e pertanto al momento le accantoniamo in altri fondi. Queste risorse sono una parte di quello che è stato l'anno scorso quei 145.000 euro di fondo ripartenza, cioè un fondo costituito dal Comune di Novi di Modena con risorse proprie per il Covid. Poi abbiamo altre variazioni, quelle ordinarie, quelle che sarebbero le normali variazioni se non ci fosse il Covid. Abbiamo per questo applicato avanzo disponibile per 47.800 più utilizzato i 23.700 che si sono liberate dalla parte Covid. L'affari generali evidenzia solamente degli storni tra le varie spese, quindi il saldo è zero. Il servizio tecnico manutentivo e patrimonio evidenzia invece maggiori spese per 71.000 euro, che sono relative a 9.000 euro manutenzione rete scolante, 10.000 euro manutenzione ordinaria del verde, 8.000 euro interventi di disinfestazione, 8.000 euro acquisto attrezzature e patrimonio pubblico, 10.000 euro manutenzione segnaletica, 21.000 euro sistemazione manufatti e pertinenze strade nel centro abitato, 5.000 euro manutenzione scuole materne, oltre a 500 euro richieste dal servizio programmazione e gestione del territorio per annunci legali, affissioni pubblicità per annunci legali. Parte investimenti. Abbiamo nella parte diciamo delle risorse l'applicazione dell'avanzo per complessivi 177.000 euro, di cui 80.000 avanzo vincolato che proviene dalle risorse IMU inagibili 2015-2016 che sono vincolate a interventi inerenti alla ricostruzione, più 97.000 euro di avanzo disponibile barra libero. Le entrate, abbiamo maggiori entrate di 67.000 euro dalla Regione, sia per relativa al bando Bike to Work che relativa al bando sostituzione auto obsolete. Nel 2022 sono stati iscritti dei contributi dello Stato, che una parte di questi, una minima parte, abbiamo già la norma che ce li assegna per 82.006, ma la restante quota sono importi, trasferimenti teorici iscritti sia in entrata e i relativi interventi iscritti in spesa in attesa di capire quali sono gli interventi che possono essere finanziati dai contributi del Piano Nazionale di PNRR. Le spese abbiamo 47.000 euro di percorsi ciclabili finanziati dal contributo della regione Bike to Work, 27.000 euro per l'acquisto di auto obsolete, di cui 7.000 euro finanziate e cofinanziate da noi, 60.000 euro manutenzione straordinaria fabbricati patrimonio comunale finanziati da avanzo disponibile, 30.000 euro adeguamenti impianti elettrici centro sportivo di Novi finanziato da avanzo disponibile, 30.000 euro arredi delegazione municipale di Rovereto per insediamento uffici finanziato con avanzo vincolato immunagibili, 30.000 euro rifacimento area cortiliva delegazione municipale di Rovereto sulla Secchia finanziati con avanzo vincolato immunagibili, 20.000 euro spese tecniche di progettazione per la messa in sicurezza del teatro sociale, il cui finanziamento sarà del commissario per il SISM, quindi sarà un'entrata SISMA, ricostruzione, ma al momento lo anticipiamo con risorse nostre e quindi applichiamo avanzo vincolato immunagibili. Poi, come vi dicevo, nel 2022 si è ritenuto di inserire degli investimenti nel bilancio in quanto per essere pronti nel caso ci sia la possibilità di avere dei contributi dallo Stato. Abbiamo quindi 32.600 manutenzione straordinaria delle strade messe in sicurezza dei tratti di viabilità tramite rifacimento segnaletica, più 50.000 e altri 250 di manutenzione straordinaria strade sempre per messa in sicurezza viabilità, 300.000 euro interventi di mobilità sostenibile, 200.000 euro efficientamento energetico patrimonio comunale, 50.000 euro spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza. Questa è la variazione. Questa variazione, come dicevo, modifica sia il bilancio ma anche gli strumenti di programmazione che sono all'interno del DUP. In particolare, visto che abbiamo aggiunto degli investimenti, viene aggiornato il programma triennale degli investimenti all'interno della nota d'aggiornamento al DUP e vengono anche aggiornate le righe del programma biennale per acquisti di beni e servizi, avendo comunque aggiunto delle spese per servizi in parte corrente. La cassa finale è comunque positiva, stimata, e direi nient'altro, questo è un po' il provvedimento di variazione di bilancio, l'ottava variazione di bilancio.
Grazie dottoressa, per i chiarimenti siamo sempre qui, se qualcuno, se non c'è bisogno di chiarimenti si può anche passare alla discussione, prego. Do la parola al Sindaco Diazzi, prego.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Ma un breve intervento giusto per sottolineare alcuni passaggi significativi di questa variazione, in particolare su tre temi. Intanto l'attenzione, la forte attenzione sulla gestione anche economica dell'emergenza Covid, perché sappiamo molto bene che questa emergenza non è solo, diciamo così, un'emergenza sanitaria, ma chiaramente anche un'emergenza che porta dei costi e delle spese impreviste. Se avete notato, insomma, anche solo la gestione degli impianti di aerazione nei vari edifici di proprietà del comune, 35.000 euro e 55 sono due voci, insomma, che complessivamente cubano 90.000 euro proprio per mettere in sicurezza l'aria che si respira, insomma, all'interno degli edifici, quindi gli edifici scolastici, gli edifici pubblici, le sale civiche, insomma, quindi sono costi veramente, veramente notevoli. Questo anche per, diciamo così, cercare il più possibile di garantire con un'attenzione molto alta la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza per i nostri cittadini, per i nostri ragazzi che vanno a scuola, quindi insomma è proprio la, come posso dire, un proseguimento, un'attenzione insomma continua che rimane sulla gestione dell'emergenza. All'interno di questo capitolo però ci tengo a sottolineare i 20.000 euro che abbiamo deciso di destinare sempre come copertura delle maggiori spese dovute al Covid per le associazioni del nostro territorio, quindi associazioni ricreative, culturali, sportive, insomma sono 20.000 euro che verranno assegnati In seguito, in base a delle dimostrazioni di spesa, delle rendicontazioni di spese appunto relative a maggiori uscite dovute al Covid, quindi la possibilità che cerchiamo di dare insomma anche alle nostre associazioni di volontariato di recuperare, di essere diciamo in grado di continuare, di proseguire le attività nonostante i costi che chiaramente sono molto più alti in questa situazione. Gli altri due capitoli, elementi insomma, che volevo sottolineare sono quelli relativi alla parte green della sostenibilità ambientale, i 47.000 euro che sono arrivati appunto, che abbiamo ottenuto da un bando regionale che dedicheremo ai percorsi ciclabili, questo Bike to Work credo che sia un'importante occasione insomma, che la Regione ha messo a disposizione dei comuni e anche, volevo sottolineare, i 20.000 euro più 7 che abbiamo integrato per arrivare a sostituire con un'ulteriore auto elettrica uno degli automezzi più vecchi del nostro parco macchine, quindi sostanzialmente sempre grazie a un finanziamento regionale avremo la possibilità di proseguire nella sostituzione appunto dei veicoli del comune con veicoli elettrici. E, un'ultima sottolineatura, anche perché ormai siamo quasi prossimi alla riapertura della delegazione di Rovereto, i lavori sono praticamente terminati, quindi tra poco meno di un mese insomma avremo la possibilità di inaugurare anche la nuova, la ristrutturata, recuperata delegazione di Rovereto. Per questo ci sono appunto 30.000 euro per la risistemazione dell'area cortiliva che sono molto importanti in quanto veniva utilizzata anche come diciamo arena per conferenze, spettacoli, iniziative, ecco, quindi il recupero anche delle funzioni sociali, le funzioni di aggregazione di questo spazio, e 30.000 euro sono stati aggiunti per le spese di insediamento degli uffici proprio per riportare anche i servizi comunali che diciamo hanno la loro sede naturale proprio in questo edificio così bello, così rappresentativo appunto della presenza del comune sul territorio. E mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie signor Sindaco. Qualcun altro vuole intervenire? Non vedo interventi, quindi passerei la dichiarazione. Prego Giulio Olivetti.
Sì, farei solo la dichiarazione di voto dicendo che il nostro voto non sarà contrario ma sarà di astensione, proprio per il fatto che questa variazione contiene vari interventi che hanno a che fare con contributi di terzi e con l'emergenza sanitaria, come l'applicazione dell'avanzo Covid. Il nostro voto è di astensione, grazie.
Grazie. Qualcun altro vuol fare? Prego.
Sostanzialmente.
Grossi Giorgio.
Sostanzialmente per gli stessi motivi anche noi ci asteniamo.
Bene. Qualcun altro vuol fare? Bene. A questo punto. Non so, non vedo. Non vedo nessuno. No. Non la vedo qui, probabilmente, scusa. Prego Elisa Turci, capogruppo di Nuova Lista Civica.
Grazie Presidente. Io non ripeto le motivazioni che ha già espresso il Sindaco, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie, passo la parola al Dottor Cappi per il voto. Prego.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Gasperi non è collegata. Olivetti.
Astenuta.
Rossi.
Astenuta.
Puoi accendere la videocamera per un attimo, Marina, per piacere?
Sì, è che sto guidando, sono in macchina, quindi...
Va bene, ci sei. Grazie, ciao, ciao.
Sì, sì, ci sono. È che sto guidando, quindi sono buio.
Così, va bene. Rossi, astenuto. Bonatti. Allora, con voti a favore 9, l'intera Noi Lista Civica, astenuti l'intero nuovo gruppo insieme al centro-sinistra e Bonatti Remo.
Ferrari Marco.
Confermo.
Rossi Giorgia.
Confermo.
Fracavallo Alessandro.
Confermo.
Bene, viene approvato con i voti favorevoli di Noi Lista Civica e astenuti nuovo gruppo insieme al centro-sinistra e Lega. Per l'immediata eseguibilità, prego.
Biacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Biacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Astenuta.
Grossi.
Astenuta.
Montanari.
Astenuta.
Ferrari.
Astenuto.
Olivetti.
Astenuta.
Rossi. Rossi.
Astenuta.
Bonatti. Allora, voti a favore 9, l'intero gruppo Noi Lista Civica, astenuti 3 nuovo gruppo, 3 insieme al centro-sinistra, 1 Lega.
Bene, Ferrari Marco.
Confermo.
Rossi Giorgia.
Confermo.
Fracavallo Alessandro.
Confermo.
Viene approvato con i voti della lista civica. Con i voti della lista civica, con i 9 voti della lista civica e 7 voti tra nuovo gruppo insieme al centro-sinistra e la Lega si sono astenuti. Passo all'approvazione del documento unico di programmazione 2022. Prego, dottoressa Mussini.
Condivido la delibera.
Prego.
Sentite.
Prego.
Il DUP ormai è un documento che tutti conoscete, ormai un po' di anni che noi approviamo sempre il DUP e la nota di aggiornamento del DUP. Allora, il DUP è il presupposto necessario, è il documento presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di 2 sezioni, la sezione strategica chiamata SES e la sezione operativa. La sezione strategica del DUP concretizza le linee programmatiche di mandato ed è a un orizzonte temporale di 5 anni. La sezione operativa invece ha un orizzonte temporale di 3 anni ed è predisposta in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella sezione strategica ed è lo strumento supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi strumenti di programmazione. Il DUP 2022, questo è il documento, è il, diciamo, l'ultimo anno del mandato amministrativo. Il documento è un documento che viene aggiornato, la base è sempre quella costruita nel 2017, insediamento di questa amministrazione. Poi tutti gli anni, 2 volte all'anno normalmente, viene aggiornata viene aggiornata normalmente entro il, approvata in giunta e poi inviata entro il 31 luglio e poi approvato il documento unico di programmazione dell'anno successivo, poi prima del bilancio, il documento che viene approvato proprio immediatamente prima al bilancio, si approva la nota di aggiornamento al DUP di quell'anno, del triennio poi, perché comunque contiene le previsioni e la sezione operativa è legata ai tre anni. Quindi quando andremo in approvazione del bilancio di previsione, prima si approva sia la Giunta che poi il Consiglio approveranno anche la nota di aggiornamento al DUP. La nota di aggiornamento al DUP non è obbligatoria, ma ovviamente da luglio a novembre, quando in teoria si dovrebbe procedere con l'approvazione degli schemi del bilancio di previsione, ovviamente sono tanti gli elementi che cambiano oltre ai dati di bilancio e pertanto viene sempre riproposta un aggiornamento del DUP, chiamato nota di aggiornamento. Noi in questo documento abbiamo un aggiornamento dell'analisi demografica che è stata ridotta in considerazione di quello che sta accadendo appunto sulla popolazione del comune di Novi di Modena. È stata tolta l'analisi approfondita che veniva fatta nei documenti precedenti. Abbiamo un'analisi economica che viene aggiornata che porta dentro i dati fino al 31 dicembre del 2020. E poi abbiamo l'elenco delle opere in corso, abbiamo tutti i dati di bilancio, vengono aggiornati tutti gli indicatori della sezione operativa, quindi abbiamo gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi con sotto gli indicatori e i target degli indicatori sono stati aggiornati al 31 maggio quest'anno. Non sono stati modificati nel 2022, non sono stati introdotti degli indicatori diversi. Abbiamo i dati di bilancio aggiornati alla data in cui è stato approvato, comunque erano dati di bilancio, degli equilibri di bilancio, quindi del 30 giugno. E poi una cosa veramente importante, nella parte finale del documento unico di programmazione sono ricompresi gli strumenti di programmazione più importanti necessari alla predisposizione del bilancio di previsione, che sono il programma triennale dei lavori pubblici, programmazione triennale degli investimenti dei lavori pubblici, piano degli alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, programma biennale per acquisti di beni e servizi, programmazione del fabbisogno di personale e la programmazione degli incarichi. Non sono stati approvati documenti nuovi 2022 e anni successivi, ma sono i documenti del 2000, per esempio programma triennale 2021-2023, che per quanto riguarda il 2022 sono validi per la seconda e la terza annualità. Quindi sono gli stessi documenti che già vigenti nel 2021, che però nel DUP sono riferiti alle annualità che vanno dal 2022. Verranno questi aggiornati ovviamente appunto con la nota di aggiornamento al DUP prima della predisposizione del bilancio di previsione. Io ho concluso l'esposizione.
Grazie. Se qualcuno vuole intervenire, prego Giulia Olivetti.
Ah, penso di aver alzato la mano per sbaglio. Sì. Vuole intervenire Fabri prima?
Prego, allora passo la parola a Fabri.
Io intervengo, casomai intervengo dopo, faccio fare prima anche l'intervento di Fabri, scusate.
Sì, grazie. In realtà volevo semplicemente fare un'osservazione per integrare la presentazione della dottoressa Mussini. Così come abbiamo visto nei precedenti adempimenti, il DUP 2022 che comunque nella sua parte strategica riporta tutta una serie di indicazioni e di riferimenti normativi e fiscali all'anno 2020, è chiaramente anch'esso fortemente integrato.
Intervengo.
Giulia, il microfono aperto. Con quelle che sono gli effetti,
scusatemi,
del Covid, che ritroviamo sia nella parte strategica, appunto perché vi ritroviamo tutti i riferimenti normativi fiscali, ne cito uno per tutti, che è quello che abbiamo visto anche nella precedente variazione, cioè il fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali. Allo stesso modo, anche i dati che poi ritrovate nella parte operativa, in particolare in quella che è riferita agli obiettivi e agli indicatori, sono fortemente condizionati. Ricordo a tutti che più o meno abbiamo avuto nel primo periodo del 2021 quella che è stata la terza ondata pandemica, che è stata abbastanza forte e quindi ha sicuramente condizionato quelli che sono i dati che nell'indicatore ritroviamo datati fino al 31 maggio. Quindi questo documento, che nasce con un'approvazione in giunta a luglio, ma sulla base di un lavoro che è stato fatto nei due mesi precedenti, è quindi in tutti i suoi aspetti fortemente condizionato da quelli che sono i dati e le attività che a loro volta sono state condizionate da quello che è stata la crisi Covid. Troverete in particolare nella parte introduttiva della sezione operativa una pagina in cui appunto si fa un'analisi di quelli che sono i settori, le attività e i servizi maggiormente condizionati da questa situazione e che e non ci permettono anche al momento di fare una previsione abbastanza attendibile su quella che sarà l'evoluzione. Rispetto a luglio sono passati un paio di mesi, quindi cominciamo ad avere, per fortuna, dati sanitari in controtendenza rispetto a quelli che vedevamo quando questo documento è stato compilato. Resta comunque il fatto che, come è stato in precedenza, anche questo documento ha dentro di sé tutte quelle anomalie che non potevano essere pensate quando nel 2017-2018 si è costruita la struttura, si sono creati gli indicatori. Quindi era semplicemente un promemoria, perché così come tutti gli altri atti che stiamo vedendo purtroppo negli ultimi mesi, anche questo porta con sé questa condizione. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Giulia, puoi intervenire.
Grazie. Proprio, insomma, diciamo che, come diceva la dottoressa Mussini, questo è il documento che sta, diciamo, alla base di tutti gli altri documenti di programmazione, quindi premetto già, insomma, che il nostro voto non sarà favorevole. Per quanto riguarda la parte degli obiettivi, non vorrei, insomma, ripetere sempre gli interventi che faccio tutti gli anni, quindi cioè, come appunto dico spesso, molti degli obiettivi che secondo me sono contenuti in questo documento sono poco sfidanti, vanno poco, diciamo così, a misurare quello che è il reale impatto e ricaduta delle politiche sul territorio. Ad esempio, quest'anno mi è caduto l'occhio su gli obiettivi strategici relativi all'ambiente, ma anche all'indicatore per eccellenza, che è quello della percentuale di raccolta differenziata, che va immediatamente a misurare quello che è l'impatto di queste politiche sul territorio. Però
diciamo che ormai insomma le ho dette e ridette queste cose, ci siamo già confrontati ampiamente su questi temi. Una cosa che vorrei aggiungere invece rispetto al DUP di questo nuovo anno di programmazione, il 2022, è relativo alla parte della popolazione. Io ringrazio molto perché in commissione, insomma, con il dottor Capi abbiamo approfondito molto bene tutta quella che è la questione del dato ISTAT rispetto al dato anagrafico, e non è su questo che voglio fare il mio intervento. Perché insomma sono deve essere approfondito in altre sedi, non in consiglio comunale. Io però insomma una riflessione rispetto all'andamento demografico, io prendo diciamo per buono il dato che è quello diciamo così rilevato dal nostro ufficio anagrafico, quindi quello il dato anagrafe comunale. Questo è un dato che comunque, se anche confrontiamo l'anno 2018 e l'anno 2020, è un dato che scende, e questo diciamo così, cioè, a nostro avviso mette subito in luce quello che è un mancato raggiungimento di una delle politiche principali che questa amministrazione, ormai siamo all'ultimo anno di programmazione, quindi quasi tutti i 5 anni di mandato sono stati fatti, che era quella anche della ripopolazione del territorio, e con rammarico questo, perché insomma sono state fatte anche delle politiche e anche spese delle risorse che evidentemente, qua mi sembra che i numeri lo dimostrino, non hanno raggiunto quell'obiettivo che ci si era posti. Quindi insomma anticipo già, così non faccio la dichiarazione di voto, il nostro voto sarà contrario. Grazie
Giulia. E qualcun altro vuole intervenire?
Sì.
Do la parola a Grossi Giorgia, capogruppo del nuovo gruppo, prego.
Sì, dico. Grazie Presidente. Sì, mi ricollego in parte a chi mi ha preceduto. Ciò che ci ha colpito di questo documento unico di programmazione 2022 è in particolare una frase che si trova a pagina 93, che se mi consentite leggo. L'amministrazione intende porsi come obiettivo non solo quello della ricostruzione materiale degli edifici, non è sufficiente sostituire il vecchio con il nuovo, occorre reinventare il territorio, perché non solo tornino ad abitarlo i residenti originari, ma sia un oggetto di interesse e prospettiva per una nuova fascia di popolazione. Allora, reinventare il territorio doveva essere probabilmente già il mandato dei mandati di quella che era l'auspicata lista civica, e forse è proprio questa mancanza o questa capacità o questa volontà anche di spingersi oltre e di alzare anche l'asticella è probabilmente anche uno dei motivi, anzi è il motivo che ci aveva fatto uscire da quello che era l'originario gruppo di maggioranza. E secondo me questo DUP, proprio perché è l'ultimo anno di mandato, doveva dare una spinta proprio nel momento in cui anche l'emergenza pandemica comincia, come dire, ad appianarsi, forse anche per avere qualcosa di più che dasse la dimostrazione di questa volontà di reinventare il territorio, che però nei target del 2022 non si vince ed è l'ultimo anno di mandato. Sulla popolazione, noi, sui dati della popolazione, abbiamo fatto un'interrogazione a giugno, perché lì è significativo. Proprio perché non si può non reinventare il territorio, come avete scritto voi, se non si parte dalla popolazione. Allora bisogna capire anche nelle politiche che si vogliono fare, che si vogliono scegliere, se il dato di cui abbiamo dibattuto, ISTAT, perverrà, cioè però un dato significativo, cioè una popolazione tra i 15 e i 35 anni che non continua a restare sul nostro territorio, una popolazione fortemente anziana, e quindi per reinventarsi occorrono ora anche delle risorse. Risorse che non sono esclusivamente economiche, ma sono risorse legate al fascia e alle target della popolazione. Reinventare il territorio significa renderlo attrattivo. Ecco, in questi target, proprio sull'ultimo mandato e sugli obiettivi che si vogliono raggiungere, questa capacità di slancio non la vediamo. E al di là di evocare l'emergenza Covid, che per carità c'è stata e come abbiamo visto anche prima nelle variazioni di bilancio ha inciso significativamente per un anno e mezzo sull'amministrazione, sta di fatto che però erano risorse che arrivavano dall'esterno prevalentemente, che in qualche modo avrebbero potuto e hanno in alcune occasioni aiutato soprattutto nei sociali e nell'istruzione e sollevato anche questa amministrazione ed attuato degli interventi che, se non ci fosse stata l'eccezionalità di quella condizione, non si sarebbero potuti operare. Quindi, purtroppo, anche per noi il voto non sarà favorevole a questo documento di programmazione 2022, perché il reinventarsi non lo riusciamo ad individuare. Grazie.
Grazie. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli, prego.
Grazie Presidente. Volevo rispondere a questo intervento del consigliere Grossi a proposito del territorio. Il territorio si reinventa attraverso un
Susanna, io non sto sentendo niente.
Susanna, si è bloccato tutto.
Ah, adesso mi sentite?
Adesso sì, riprova.
Okay. A tratti.
Ok, riprovo. Quello che volevo dire era che reinventare il territorio non dipende solo dalle voci del PUG, ma soprattutto dall'attuazione dalla creazione dello strumento urbanistico. Stiamo lavorando ormai da mesi assieme all'Unione Terre d'Argine, non solo, ma anche attraverso degli strumenti partecipativi messi in campo di consultazione con la popolazione e ai quali incontri questionario sono stati messi in campo degli incontri con la popolazione sia Novi che Rovereto e partecipare. Io non ho visto nessuno di voi partecipare a questi incontri dove si parlava appunto del territorio. Non basta semplicemente dire siamo usciti perché non eravamo d'accordo. Ok, mi sta anche bene, però almeno vedere di che cosa stavamo parlando o se proprio interessava così tanto, no, il discorso del territorio proprio per fare il bene dei cittadini, io penso che un minimo di partecipazione a questi incontri forse sarebbe stato auspicabile. Dopo da lì sì che si poteva dire non avete fatto, non avete scritto, non avete preso in considerazione. Io lì non ho visto nessuno. Questo in risposta appunto a non avete fatto niente. Lo stiamo facendo e ci stiamo lavorando. È chiaro che questo tipo di, come dire, di soluzioni proposte non possono stare all'interno di un DUP, ma assolutamente di un piano più ampio che per forza di cose non può che essere il nuovo strumento urbanistico differenziato. Credo che li abbia indicati AIMAG nel suo DUP per dal comune. Il comune con la promuovere la raccolta differenziata sostenendo appunto la campagna informativa e formativa da parte di AIMAG, però non può essere inserito tra i propri obiettivi strategici perché non dipende da noi, cioè dipende da come viene effettuata la raccolta. Tra l'altro è proprio notizia di questi giorni che verrà modificata, stanno già cominciando a distribuire i nuovi bidoni, quindi cambierà completamente il sistema di raccolta porta a porta e anche fatti degli incontri con la cittadinanza a sostegno appunto di questa nuova campagna. Perciò insomma mi sembra veramente difficile poter mettere un indicatore di questo genere all'interno degli obiettivi del comune, perché non dipende da me, il comune collabora ma non può essere indicato da noi. IMAG lo indicherà nel suo RUP perché è per forza di cose uno dei propri obiettivi strategici.
Grazie, anche se purtroppo in certi momenti non si è capito esattamente, però purtroppo stasera non funzioniamo benissimo. Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Vice Sindaco Mauro Fabio.
Ma è evidente che esistono situazioni critiche che in qualche maniera sono ancora in itinere. È chiaro che il confronto sul tema popolazione è sicuramente complesso. Cosa posso dire? Posso dire che si è lavorato sicuramente su alcuni aspetti che daranno i frutti, purtroppo, devo dire, dopo la fine di questo mandato. Quindi probabilmente ne vedremo i risultati con la prossima amministrazione. Fin dall'inizio si è cercato comunque di creare degli elementi di tenuta, quale ad esempio il sostegno alle attività economiche, dando sostegno alle aziende che assumevano, perché sicuramente uno dei primi elementi che viene in mente quando si parla di popolazione è l'opportunità di avere del lavoro. Questo meccanismo ha dato dei risultati progressivi e direi abbastanza soddisfacenti, ma poi dopo anche lì con l'effetto Covid vediamo nei contributi che vengono erogati per l'occupazione che a un certo punto abbiamo trovato uno stop, ma lo stop è dovuto al fatto che l'intera economia da un anno e mezzo a questa parte si è fermata, però come si può dire, questo primo elemento sicuramente è stato preso in considerazione, così come la promozione per sostenere anche le attività dei piccoli negozi, perché il commercio locale fa parte sicuramente di uno degli aspetti che dà qualità del vivere in una paese comunque di dimensioni contenute come Novi e Rovereto. E sicuramente aspetti invece di come si può dire, di prospettiva futura sono in essere, perché il percorso che è partito sul teatro sarà sicuramente un volano importante per quello che è la comunità e tutte quelle che sono le attività culturali e di conseguenza anche il richiamo che può avere questo paese. Allo stesso modo il lavoro che stiamo facendo con la Fondazione per avere un polo giovanile sportivo nella zona sportiva di Novi. Anche questo è un elemento che a regime sarà di richiamo e di attrattività, perché giustamente il consigliere Olivetti evidenzia un aspetto che è storico. Io ricordo, insomma, con un precedente gruppo di aver fatto un'analisi della popolazione 10 più 4 anni fa, e vi ritroviamo le stesse tendenze e difficoltà che lei ha evidenziato. È sicuramente un elemento critico e cronico che abbiamo in questa tipologia di situazione in cui siamo, ma che secondo me con grandi interventi, come ho citato su Novi, ma anche piccoli o medi interventi come sono su Rovereto, adesso l'inaugurazione della delegazione, ma soprattutto l'avere pensato e concepito un luogo di ritrovo come multiverso. Cioè, stiamo pensando che, vedendo che ci sono adesso ho realizzato in prospettiva dei luoghi di aggregazione che sono di richiamo e di vita per i giovani. È chiaro che dentro l'amministrazione pubblica, e il consigliere Olivetti lo conosce molto bene, i meccanismi e i tempi sono quelli che non sono quelli che vorremmo, però stanno arrivando degli elementi e l'inaugurazione dei lavori del centro del polo scolastico di Rovereto è un altro elemento, perché se quando avremo questi servizi culturali, sportivi, ricreativi, scolastici, io penso che fra qualche anno Novi non sarà quella di oggi e non sarà così, come si può dire, contenuta nella movimentazione della popolazione. Avrà anche un'alta percentuale di edifici con appartamenti di classe A e diventerà un richiamo per chi dai paesi limitrofi vuole vivere in edifici di qualità. È chiaro che questo processo ha un suo percorso e sicuramente lo stop ricevuto da quello che è stato il percorso e la crisi della pandemia è evidente, così come in altre attività come 9 Bici, che dovrebbe essere e sarà un punto di collegamento fra ciclabili, ambiente e economia a chilometro zero, sono tutti aspetti che sappiamo che saranno maturi fra un po'. È chiaro che siamo in una fase ancora di transizione e questo fa sì che quella visione che il consigliere Grossi diceva di non vedere, io la ritrovo tutta, purtroppo, traslata ancora di un breve periodo.
Grazie. Passo la parola a Elisa Montanari. Prego.
Sì, un po' volevo un attimo rispondere all'assessore Baccagni, un po' riprendere anche quello che ha detto l'assessore Fabbri. Dunque, cioè il discorso della riqualificazione urbanistica, quindi la partecipazione del cittadino alla riqualificazione urbanistica è una cosa. Quello di cui noi parlavamo era una riqualificazione del territorio da un punto di vista economico, che è un'altra cosa, ma credo che anche questo è quello a cui si riferisse Giulia. Quindi cioè, io personalmente ad oggi non ho visto degli incontri rivolti alla cittadinanza per capire cosa fare per risollevare l'economia del nostro territorio, o comunque come fare per gli agricoltori, come fare per le industrie del nostro territorio. Ho visto degli incontri con la cittadinanza per la riqualificazione urbanistica, ma questa è una cosa che va oltre. Giustamente Fabbri diceva che nel momento in cui avremo degli edifici, no, privati, quindi si parla di edilizia privata, quindi il comune c'entra poco, che saranno in classe A, saranno magari più, attireranno un po' di più della popolazione dall'esterno. Questo si parla di edilizia privata. Da un punto di vista comunale, io credo che ci si riferisse non tanto appunto a una riqualificazione urbanistica, che avverrà perché dopo il sisma abbiamo messo in atto tutte le attività per poter ricostruire, quindi credo che stiamo ricostruendo anche molto bene, però questo c'entra poco con che cosa abbiamo fatto per portare delle persone sul territorio da un punto di vista economico, ma questo ce lo siamo sempre detti. Quindi come è vero che Mauro ovviamente dice ci vuole tanto tempo per riqualificare un territorio da un punto di vista economico, questo è reale perché bisogna dare le fondamenta, poi non ci si può aspettare di farlo in un mandato, questo è realistico, però è anche vero che si potevano fare degli investimenti maggiori da un punto di vista economico, no? Sul territorio, da un punto di vista comunale, nelle agevolazioni, poi da un punto di vista della riqualificazione urbanistica è un'altra cosa, però io non credo che si puntasse a questo, cioè quando, ma voi stessi l'avete detto che non basta ricostruire un territorio, l'avete scritto nel vostro DUP, all'interno del paragrafo politiche per una comunità rinnovata, no? Non basta ricostruire, quindi io ho visto gran serate per mettere a posto dei parchi, per degli edifici, e questo ok, però questo non attira della gente sul territorio, se non c'ho il lavoro qua, Non è che vengo solo perché ho una scuola, perché ho di fianco Carpi 10 km che è piena di scuole all'avanguardia, piena di eventi, piena di cose, quindi io vengo qua per un motivo che può essere vero la casa perché la trovo a meno, prendo un affitto meno, però è anche vero che il comune può dare delle agevolazioni, no, su questa cosa, e però queste cose non sono state fatte, quindi solo per una determinata tipo di fascia di popolazione. Cioè, c'erano altri interventi che si potevano fare tutto lì, quindi non c'entra il discorso di venire a un intervento di riqualificazione di un parco o di un polo o di, o di un teatro o di quel che sia, insomma.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al sindaco Diazzi, prego.
Grazie, alcuni spunti su passaggi che ho sentito stasera da vari consiglieri e, sul tema della popolazione, e, giusto perché tutti siano al corrente, in commissione abbiamo detto chiaramente che il Comune aveva presentato un ricorso straordinario al Consiglio di Stato, questo ricorso è stato modificato, quindi diventerà un ricorso ordinario davanti al TAR, e quindi per capire i veri numeri, quindi la riflessione sull'andamento demografico chiaramente dipende anche da quali saranno poi i numeri ufficiali su cui potremo ragionare. Però se parliamo di numeri, io ci tengo a precisare che è vero che dal 2018 al 2020 si registra un leggero calo, però se i numeri li leggiamo tutti, nel 2018 sono 10.083, poi c'è un calo nel 2018.
Scusa Enrico, stride molto il microfono, potresti far qualcosa? Perché a volte fischia.
C'è qualcosa che non va? Non ho capito, cos'è che
fischia? No, quando Enrico parla a volte fischia e quindi si fa fatica a capire.
Anche altri hanno questo
problema? No, quando parli tu no, ad esempio, non so se stai utilizzando però il microfono, forse anche sul mio microfono.
Ok.
Provo a stare più vicino. Dicevo, 10.083 abitanti nel 2018, calano a 10.047 nel 2019, ma crescono di 30 nel 2020 rispetto al 2019, quindi se leggiamo i dati li dobbiamo leggere tutti. È chiaro che sono differenze molto piccole, sono differenze esigue, però non possiamo dire solo che c'è stato un calo, c'è stato anche un aumento dal 2019 al 2020, e quindi diciamo la lettura dei numeri, l'avevo già anche sottolineato in un'altra seduta del Consiglio Comunale, ci dice che per la prima volta, ed è questo secondo me il dato significativo, per la prima volta non c'è un calo della popolazione, perché il grosso problema del saldo dei nati e dei morti rispetto appunto al nostro territorio, la popolazione chiaramente invecchiata, è molto significativo, vuol dire che c'è stato un forte contributo di immigrazione, di persone che sono arrivate sul territorio per consentire chiaramente di interrompere la serie del in calo appunto demografico, e quindi almeno c'è stato un arresto, non dico che sia stato una ripresa, ma è stato un arresto per quello che è un calo della popolazione. Però ripeto, sono tutti dati che andranno rivisti in base a quello che sarà l'esito appunto del ricorso, del confronto che avremo con Istat. Per quello che riguarda le risorse Covid, non è vero che sì, è stato facile perché tanto erano soldi che venivano da fuori. Io vi ricordo che l'anno scorso, prima ancora che venissero destinati i fondi o che fosse chiaro, diciamo, l'intervento del governo rispetto al Covid, la nostra amministrazione ha lavorato da subito per garantire la riapertura delle scuole a settembre nella massima sicurezza, investendo subito, mettendo subito, se non ricordo male, 200.000 euro del proprio bilancio a disposizione, che poi è stato coperto in parte da contributi Covid, da soldi assegnati dal Ministero, dal Governo. Però li avevamo già destinati, perché se non fossimo partiti per tempo ad effettuare i lavori di adeguamento delle scuole, non saremmo riusciti a settembre a garantire l'apertura, perché inizialmente si diceva che sarebbero arrivati sufficienti insegnanti per poter addirittura raddoppiare le classi, quindi non ci sarebbe stato bisogno di avere spazi aggiuntivi, ma poi guarda un po' si è scoperto che di insegnanti aggiuntivi ne sono arrivati pochissimi e quindi per fortuna che avevamo ragionato sull'adeguamento degli spazi, e questo è stato fatto indipendentemente dalle risorse esterne. Così come avevamo deciso di garantire la possibilità ai bimbi più piccoli di fare attività all'esterno, di fare attività appunto di outdooring, che adesso è un termine che conosciamo e che è diventato quasi di moda, ma l'abbiamo fatto, abbiamo portato queste proposte ai nidi, alle scuole materne, sono state realizzate, e questi sono stati realizzati sempre con investimenti dell'amministrazione, quindi io non ci sto a dire è stato facile perché tanto i soldi ve li ha dati qualcun altro, quindi credo che fosse opportuna questa precisazione. Grazie.
Grazie Sindaco, qualcun altro vuole... do la parola a Gagliotto. Gagliotto Glori, prego.
Grazie. Dunque, secondo me quello che si provava a dire, o meglio, quello che penso, un pochino più terra a terra, proprio perché comunque sono sempre stata molto trasparente nei confronti del gruppo al quale appartenevo, che era appunto quello di maggioranza. Io vi ho sempre fatto presente che per reinventarsi alla fine dei conti non è che ci sia bisogno di inventare chissà quali grandi opere, basta partire dalle piccole cose. Piccole cose che magari però fanno la differenza in quella che può essere la qualità della vita, perché fondamentalmente per far sì che un territorio sia attrattivo bisogna che ci siano determinati servizi, che ci siano determinate possibilità per le persone. Soprattutto magari per quelle fasce d'età, cioè mi viene da pensare, no, ancora quanto sia assurdo che siamo ormai nel 2022 e un cittadino che sia non patentato, quindi un minorenne o magari che ha dei problemi, non possa raggiungere il comune. E quando poi mi ritrovo su un documento unico di programmazione degli obiettivi a livello di eventi culturali piuttosto che di politiche giovanili, perché quello mi ha colpito particolarmente, mi chiedo come fa un ragazzo, è giusto, riprendendo anche il polo sportivo, questa grande attrazione che sarà a Novi, mi chiedo come possa un ragazzo di Rovereto, di Sant'Antonio, venire qua con la bicicletta, giusto, perfetto, benissimo, questo può essere un modo, con la pista ciclabile, che la pista ciclabile anche lì speriamo di vederla, perché sarebbe molto utile, con la pista ciclabile almeno si può raggiungere, però insomma anche lì si erano trovati dei modi, erano stati proposti da parte nostra dei modi anche per avere un mezzo di trasporto pubblico, io non lo vedo, però vabbè. Quindi è un'altra cosa che mi stupisce, che però vabbè, questo capisco, insomma le regole sono queste, i documenti sono questi e si è sempre fatto così, però sarebbe stato anche curioso capire ad esempio quanti eventi o quante iniziative siano state fatte a Rovereto, quante a Novi, divise per categoria, ma capisco, cioè, è buttata lì giusto però perché purtroppo, sì, siamo un comune, ma dobbiamo confrontarci con la realtà dei fatti, che a livello geografico comunque abbiamo questa separazione tra Novi e Rovereto. Quindi capita che se io dovevo ottimizzare le risorse, quindi, e qui penso a livello sportivo, a livello culturale, a livello di politiche giovanili, insomma anche a livello sociale, insomma ci sono tantissime fette di popolazione che possono risentirne. Perché? Perché se io faccio un evento a Novi di qualsiasi genere, da Rovereto a Sant'Antonio non posso partecipare. Questo cosa significa? Significa che l'amministrazione dovrebbe o raddoppiare le risorse, perché dovrebbe comunque fare lo stesso evento per dare la possibilità a tutti, perché questo è, no, la partecipazione, dare a tutti la possibilità. Poi se le persone non ne approfittano, non si lasciano coinvolgere o che cosa, è un altro discorso. Però io penso che prima di tutto ci fosse da mettere in campo tutte quelle che possono essere piccole azioni per coinvolgere, per far sentire le persone partecipi di una comunità prima che cittadini di un comune. Adesso scusatemi il gioco di parole, però vi ho sempre detto fin dall'inizio che un concetto nel quale io credevo molto e credo tuttora, perché credo che sia questa la base, è che un sindaco, gli assessori, i consiglieri siano dipendenti dei cittadini, no? Che quindi siano i cittadini il vero fulcro, perché senza di essi non esisterebbe nessun tipo di amministrazione, perché il nome lo dice in sé, amministrare. Ora, in quest'ottica, perché quando parlavamo appunto di reinventare, ci siamo fermate, io, Giorgia e Elisa, un attimo su questo concetto, forse si pensava piuttosto a quella che è la nostra vita a livello locale, la nostra, no, quotidianità, che però rendiamoci conto, è fatta di tanti piccoli ostacoli, è fatta di tante cose che in realtà un'amministrazione può fare. Io ad esempio nel periodo Covid mi sono guardata attorno, avevo anche proposto ad esempio a questa amministrazione di fare un mezzo di comunicazione cartaceo che potesse essere raggiungibile da tutte le categorie e così via, ma anche questo vuole essere solo un piccolo esempio, ma è su questo che magari si fa riferimento quando si parla di caspita, cosa è stato fatto poi in sé? È vero quello che dite, tantissime strutture, tantissimi edifici, tantissime, anche il centro stesso, saranno pronti e saranno utilizzabili negli anni prossimi e sicuramente azioni che avete svolto avranno ricadute in un futuro, certo, e questo si dà un po' per scontato, perché fa parte del gioco, però caspita, c'erano e ci sono ancora tantissime cose che si possono fare e prendendo spunto oltretutto dai comuni a noi vicini, non è che ci sia bisogno di inventare chissà quali grandi cose, basta guardarsi attorno e quindi anche in periodo di Covid prendere esempio da quelli che erano i comuni vicini a noi, cercando un attimino anche di creare delle situazioni, delle cose, perché aspettare sempre che arrivino dall'alto, perché sì, benissimo, le scuole sono state aperte, ok, bellissimo, ve ne do merito, ve ne do atto per Bacco, ma oltre a quello c'è un comune fatto da tantissime cose, tantissimi aspetti, ecco perché ci sono diversi assessori che, no, dovrebbero avere sott'occhio un po' ognuna di queste categorie. Ora, se andiamo ad analizzare singolarmente, non è che siano state fatte grandi opere, no, nel corso di questo periodo per riuscire comunque a tenere aggregata una comunità in tutti i sensi. Non sono state fatte iniziative di comunque cercare di unire l'unione della comunità. Comunque stringo, visto che i tempi ho già capito, perfetto. Ad ogni modo, insomma, era solo per rimarcare il concetto che per reinventare una comunità non è che ci sia bisogno di fare grandi opere, bastano piccoli segnali, piccoli gesti di un'amministrazione che sia presente, che voglia veramente la partecipazione dei suoi cittadini, che voglia veramente costruire una comunità non solo di edifici ma di persone.
Grazie. Patrinieri Annalisa.
Io sono rimasta molto colpita da questo intervento. Effettivamente è solo un anno che frequento attivamente il Consiglio Comunale e hai parlato di proposte. Io sinceramente in questo anno non ne ho sentite così tante proposte, soprattutto per quello che riguarda la viabilità, per quello che riguarda i collegamenti, eccetera. Ho sentito delle interrogazioni, ho sentito tante, ma non ho sentito effettivamente proposte di questo tipo. Io ti chiedo a questo punto se ci sono state queste proposte e quali sono state queste proposte.
Gagliotto, per favore. Gagliotto. È concluso. Qualcun altro vuole intervenire? A questo punto, se non ci sono altri interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Giulio Olivetti ha già fatto la sua dichiarazione di voto prima. E se qualcun altro la vuole fare, altrimenti passiamo al voto. Do la parola al dottor Cappi per il voto, prego.
Biacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli.
Favorevole.
Biacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Contraria.
Grossi.
Contraria.
Montanari.
Contrario.
Ferrari.
Contrario.
Gasperi, non si è collegata. Olivetti.
Contrario.
Rossi.
Contrario.
Bonatti. Contrario. A favore l'intero gruppo Noi Lista Civica, contrari 3 Nuovo Gruppo, 3 Insieme al Centrosinistra, 1 Lega.
Chiedo Ferrari Marco.
Confermo.
Grossi Giorgia.
Confermo.
Fracavallo Alessandro.
Confermo.
Bene, viene approvato con 9 voti di Noi Lista Civica e 7 voti contrari, Nuovo Gruppo Insieme al Centro-Sinistra e Lega. L'ultimo punto, il quarto e l'ultimo punto, è l'approvazione sistema incentivante per lo sviluppo sostenibile della mobilità cittadina. Passo la parola all'assessore Bacchelli.
Bene. Abbiamo proposto questo bando che riguarda l'assegnazione di contributi a favore delle persone che intendono acquistare delle biciclette. In un primo momento avevamo pensato solo all'acquisto delle biciclette con pedalata assistita, poi a seguito di un confronto anche con le associazioni dei territori che sono più sensibili su questo tema, in modo particolare con il CNN, abbiamo ritenuto di includere nel bando anche le biciclette muscolari, e per questo motivo lo stanziamento è stato aumentato da 5.000 a 7.500 euro. Perché incentivare l'acquisto di biciclette? Rientra tra le azioni che questa amministrazione sta facendo per migliorare la qualità dell'aria. Quindi non solo le piste ciclabili, ma le biciclette stesse, in modo che le persone magari siano, soprattutto per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita, siano incentivate ad utilizzarle al posto dell'automobile per recarsi sul posto di lavoro. Ci sono degli studi recenti, insomma, che dimostrano proprio come l'utilizzo di questo mezzo favorisca proprio la sostituzione dell'auto, perché consente di arrivare sul posto di lavoro senza compiere degli sforzi eccessivi e quindi di poter percorrere anche diversi chilometri con assoluta facilità. In commissione c'è stato fatto un'osservazione, perciò il testo che abbiamo proposto questa sera, che proponiamo e andremo ad approvare questa sera, contiene una modifica e riguarda i tempi del bando. Quali acquisti possono essere messi a contributo? Cioè quelli fatti nell'arco di tempo che va dal 1° di giugno, quindi l'abbiamo un po' retrocesso almeno a quando abbiamo cominciato a parlarne a livello di stanziamento in bilancio, e il termine è quello dei 30 giorni seguenti al bando, con una deroga. Una deroga legata al fatto che possono essere ammessi a contributo, quindi inseriti in graduatoria, anche i mezzi che sono stati prenotati. Questo perché, soprattutto per quanto riguarda vita, c'è un grosso problema di rifornimento delle materie prime, in modo particolare dei chip che sono fondamentali per la produzione di queste bici, è aumentata tra l'altro nel tempo proprio a seguito di tutti questi bandi che sono stati proposti dallo Stato prima, dalla Regione poi, che hanno appunto fatto sì che i fornitori non fossero in grado di consegnare in tempi brevi le biciclette. Perciò sono ammissibili a contributo tutte quelle biciclette che sono state prenotate, quindi viene dimostrato da parte del proprietario che ha intenzione di acquistare la bicicletta, e il contributo verrà poi erogato quando la bicicletta verrà effettivamente consegnata, quindi avremo tempo fino a luglio dell'anno prossimo. I contributi erogabili non sono più di 2 le biciclette a pedalata.
Io sento a tratti, sentite tutti a tratti oppure?
Non si sente più.
Siamo rimasti, i contributi sono non più di 2, siamo rimasti.
Sono di 250 euro per le biciclette a pedalata assistita e su un massimo del 50% del valore della bici. Mentre invece per quelle muscolari andremo a dare un contributo massimo di 100 euro su un 50% del valore della bicicletta. Direi che altre cose non ci siano, se avete delle domande particolari vi rispondo insomma.
Susanna, scusami perché si sentiva un po' a tratti, ti volevo chiedere una cosa che non ho ben capito. Queste biciclette vengono prese con dei fondi regionali oppure noi mettiamo qualcosa? Non ho capito. Non ho bene capito.
Sono fondi che abbiamo stanziato in bilancio già con la scorsa approvazione e sono 7.500 euro che ci mette il comune, perché i fondi regionali riguardavano solo i comuni con più di 15.000 abitanti e noi siamo stati tagliati fuori. Perciò l'amministrazione ha pensato di mettere un fondo proprio e per incentivare appunto l'acquisto di queste biciclette. Il contributo è di 250 euro per le biciclette a pedalata assistita e di 100 euro per quelle muscolari, ma dipende dal valore d'acquisto della bicicletta, cioè il massimo concedibile è 200 euro per l'una e 100 euro per l'altra. E 2 contributi massimi per famiglie, ma sono soldi stanziati dal nostro comune.
Qualcun altro vuole dei chiarimenti? Qualcun altro vuole dei chiarimenti? Si può aprire la discussione a questo punto. Se qualcuno vuole intervenire. Prego, Ferrari Marco, centro-sinistra.
Grazie. Allora, io ho fatto la commissione e di questa cosa qua, insieme al nostro gruppo ne abbiamo parlato, siamo molto contenti di questa cosa qua. Pensiamo anche che 7.500 euro potrebbero essere abbastanza, una cifra, speriamo, adeguata, insomma. Però, visto come è andato anche l'amianto... insomma, comunque ci sono un bel po' di biciclette. Una cosa che volevo dire che sì, incentivare l'acquisto delle biciclette è sicuramente importante, ma credo anche che sia molto più importante, oltre all'incentivare questo, la percorribilità delle biciclette, le piste ciclabili o i percorsi ciclabili, che a tutti gli effetti ce ne sono stati progettati, ma realizzati neanche uno. La verità è questa, negli ultimi 5 anni non è stato realizzato un solo percorso ciclabile che sia chiamato percorso ciclabile, ed è molto importante, perché noi abbiamo un territorio pianeggiante, votato ad andare in bicicletta, dove credo che con adeguati interventi possa veramente essere un aiuto, la gente ci va veramente, può andare in bicicletta volentieri. Sì, acquistiamo la bicicletta, con la bici assistita diciamo che ti viene voglia di fare dei percorsi più lunghi, forse andare in bicicletta anche a 10 km, con quella muscolare no, perciò perfetto, perfetto l'incentivo per la bici assistita, ma dobbiamo puntare molto di più a indicazioni sulle ciclabili e percorsi ciclabili, anche magari riservando spazi all'interno di alcune strade anche secondarie che possono giustificare l'uso della bicicletta andando per queste strade qua che sono meno trafficate. Questo bisogna, insieme a alcuni naturalisti, centro CNN o l'assessore alla viabilità, studiare dei percorsi, perché andare a Carpi, che uno va a lavorare a Carpi, diventa veramente difficile per fare la provinciale, ma ci sono dei percorsi secondari che valorizzati dal mio punto di vista potrebbe incentivare specialmente d'estate le persone a usare la bicicletta, come anche lo stesso andare, noi a 5-6 km abbiamo un'azienda grande dove ci lavorano a Rovereto almeno 50 persone e tutti vanno in macchina, quando ci sarebbe un percorso che se fosse valorizzato in 5 km, 7-10 minuti in bicicletta arriverebbero in bicicletta, perciò secondo me oltre a questo sarebbe veramente necessario fare un piano di viabilità per le biciclette, che non dovrebbe essere troppo difficile, non è sempre necessario farla ciclabile con posti dedicati. Grazie.
Grazie, darei la parola a
Claudio. Claudio, scusa.
Sì.
Sono io. Posso rispondere a quest'ultimo intervento con una precisazione?
Prego.
Volevo dire che lo studio dei percorsi ciclabili c'è e lo abbiamo approvato in Consiglio Comunale con l'ultima approvazione della variante al PRG. C'è una tavola apposta che si chiama proprio percorsi ciclabili e ci sono tutte le ipotesi di percorsi ciclabili possibili nel nostro comune, compreso ipotesi di collegamento sia tra Rovereto e Carpi che tra Novi e Carpi, e che una parte, ad esempio tra Novi e Carpi sulla Renosina, è già stata realizzata, gli altri sono lo studio e la realizzazione dell'altra ciclabile su Rovereto è quasi arrivata alla fine, è che è un tipo di progettazione, quella delle ciclabili, che è delle nuove ciclabili, che va parallelo alla progettazione di nuove strade, che significa che prima bisogna adeguare lo strumento urbanistico, poi successivamente si riescono a fare la progettazione, l'affidamento della gara. Purtroppo sono percorsi molto lunghi, ma ci stiamo lavorando, e se uno va a guardare bene sia l'approvazione del PRG con queste tavole che lo strumento di approvazione del bilancio, trova da un lato la variazione urbanistica, dall'altro lo stanziamento per la realizzazione di queste opere.
Passerei la parola a Matteo Zanardi, consigliere Matteo Zanardi, prego.
Sì, grazie Presidente. Sostanzialmente volevo ribadire quello che Susanna ha appena detto. Intanto ringrazio comunque la seconda commissione, dove abbiamo svolto un lavoro molto importante. Abbiamo fatto diverse analisi, sono usciti diversi spunti e per questo appunto sono state poi riportate le diverse modifiche che attualmente ritroviamo in questa delibera. Analizzando anche il fatto, appunto, come si diceva prima sempre l'assessore, che c'è una tempistica nel poter ricevere fisicamente queste biciclette che è molto lunga, quindi abbiamo cercato di analizzare singolarmente le varie casistiche e poter stilare un bando che potesse comunque dare maggiore opportunità in termini appunto di impegno in questo bando. Per quanto riguarda invece il discorso delle ciclabili, sì, purtroppo c'è un lavoro, è da anni che ci stiamo lavorando, e anche il discorso dei nuovi indici credo che sia una cosa molto importante per il nostro comune, perché non solo vuole promuovere percorsi già esistenti o comunque che si sono valutati nel corso di questi anni anche grazie al percorso dell'Eurovelo 7, però richiedono delle tempistiche che capisco bene che attualmente uno possa anche dire non se ne vede più di tanto, ecco, l'esistenza di questi percorsi. Ci si sta lavorando anche su appunto il percorso di nuovo in bici, ci sono diversi impegni di spesa proprio per la realizzazione di tutta la cartellonistica, c'è un discorso di confronto e di inserimento anche di tutte quelle attività a chilometro zero, ma non solo, anche un importante riflesso in termini storico, culturale, paesaggistico, che ovviamente ricade a beneficio di tutto il territorio. Quindi insomma non è un semplice percorso ciclabile, ma va a racchiudere un po' tutta la realtà del nostro territorio. Quindi concordo con quello che diceva il consigliere Ferrari, ci stiamo lavorando e quindi insomma è chiaro che è un iter che prevede delle tempistiche piuttosto lunghe, perché non è una semplice asfaltatura e una limitazione di traffico. Un'altra cosa molto importante è appunto questa nascita di zone 30, che comunque io personalmente ritengo molto importanti anche nell'ottica appunto di ciclabilità e di in generale sicurezza sia delle persone che di chi percorre le strade in bicicletta, ecco. Quindi insomma ci sono diverse situazioni che si stanno costruendo, e chiaro che appunto il tempo più delle volte è piuttosto lungo per arrivare alla realizzazione in toto di queste opere.
Grazie, qualcun altro vuole intervenire? Prego, Giorgio Grossi.
Sì, mi rigancio a quanto già stato detto. Sì, è un incentivo che può essere d'aiuto, soprattutto se si va nella direzione che è stata citata e che si presenta anche all'interno della delibera, che è riferimento all'agenda 2030, comunque ha un potenziale, diciamo così, proposta green o di gestione del territorio in modalità fruibili diverse o comunque più accattivanti di quanto non è avvenuto fino adesso solamente con i mezzi di trasporto motore. Può essere un incentivo utile, mi auspico che però non sia anche di carattere speculativo per chi voglia avvicinarsi, perché è vero sì che mancano, c'è carenza di forniture e di materiali, per cui anche i prezzi di questi velocipedi o comunque generali del tipo di velocipede sono anche aumentati, quindi non vorrei che fosse solamente un modo per acquistare o comunque fare il cambio della bicicletta semplicemente utilizzando una nuova laddove i costi sono di mercato proprio per questi motivi un pochino più alti. E per questo mi ricollego a quanto detto già Ferrari, cioè dovrebbe esserci sì un incentivo che però vada di pari passi anche con la possibilità di usufruire del territorio in modo più facile ed con l'opportunità effettivamente di utilizzare questi mezzi per lo scopo e con l'intenzione che l'amministrazione credo abbia voluto dare, incentivando proprio una mobilità più sostenibile. quindi sono soldi che vanno sicuramente a favore dei cittadini, ritengo che sia un buon inizio, auspico che in futuro possa essere anche riproposto e semmai per importi anche più, come dire, non dico più elevati, comunque individuando anche delle fasce o comunque dei prodotti, oppure che non so, anche dei target di riferimento come potrebbero essere quelli adolescenziali, che rendono anche la bicicletta un mezzo di trasporto appetibile o comunque interessante. Ci sono anche proposte di altri comuni, come quello di Unione, per esempio, a Campo Gagliano, dove si fanno con le attività dei giovani proprio laboratori di riparazione delle biciclette. Anche questo è un modo per unire più cose, non solamente un incentivo a cascata di denaro, ma per creare una cultura legata all'utilizzo di questo mezzo ed soprattutto una cultura che tenda sempre di più a una mobilità sostenibile. Grazie.
Grazie, passo la parola al vice sindaco Mauro Fabri.
Sì, ma io ho visto che alcune cose Susanna non le ha citate, quindi spero che non siano inopportune in alcuni casi. Innanzitutto è chiaro che l'utilizzo della bicicletta si sposa con delle strutture che ne permettano l'uso, e quindi è un tema che ci siamo posti inizialmente pensando che la prima cosa era valorizzare quello che c'era, e grazie a una collaborazione con un'associazione locale ambientalista è nato il progetto Nuovi in Bici, e quindi siamo riusciti a rendere utilizzabile per chiunque, anche stranieri di passaggio, una cartina di percorsi ciclabili che erano già stati studiati. Non sono tutti chiaramente utilizzabili sempre, perché alcuni sono anche in zone naturalistiche, però quello è stato, diciamo, un primo progetto importante che ha voluto far vedere che il territorio intero, 9 Rovereto Sant'Antonio, è attraversato da dei percorsi che possono essere vissuti e conosciuti attraverso l'uso della bicicletta. Stiamo su questo aspetto anche cercando di potenziare i servizi collegati che si possono trovare su questi percorsi. Come sempre la pandemia ha impedito alcuni incontri, ma siamo a buon punto. Susanna non l'ha citato, però io so che da tempo lavora e sta creando una rete di relazione con i comuni di Terre d'Argine per cercare anche di avere una rete che sia intercomunale di questi ciclabili. È chiaro che sono progetti importanti che devono convincere, e direi che su questo ormai siamo a buon punto, ma che poi devono trovare risorse che sono importanti. Un esempio è stato anche solo avere progettato il collegamento ciclabile Rovereto Sant'Antonio, dove solo il primo tratto ci impegna per 400.000 euro. Quindi dovete rendervi conto che comunque non può essere così immediato, e su questo stiamo lavorando sempre anche con la Regione per potenziare e avere ulteriori servizi. Poi quando parliamo di ciclabilità parliamo anche di qualità dell'aria, parliamo anche di qualità dell'ambiente, e su questo sicuramente sono state fatte azioni a 360 gradi, dalla riduzione progressiva dell'amianto negli edifici pubblici, a quello che è, diciamo, il nuovo centro del riuso, alla collaborazione che dicevo prima, non solo con le associazioni ambientali, ma anche con gruppi che si sono costituiti, quali quello di Voci, che stanno facendo un lavoro che è encomiabile e che mi auguro che, insomma, noi tutti cercheremo di farlo conoscere e di farlo crescere. Voi non lo vedete, ma esistono progetti di collaborazione con la bonifica, il progetto Life, sui canali che attraversano il nostro territorio. Sono veramente tanti gli aspetti che abbiamo messo in movimento. È chiaro che alcuni sono condizionati anche da quelle che sono le volontà dei comuni vicini. Lo è stato l'intervento su via Remesina, che fondamentalmente è diventato un collegamento ciclabile fra Nove Carpi, È chiaro che da lì si sta lavorando poi per cercare di avere ulteriori diramazioni, ma questo credo che Susanna lo abbia citato anche nel suo intervento. Quindi in effetti sono tutte cose che sono in itinere e, come purtroppo abbiamo detto anche prima, alcune delle quali hanno bisogno poi di essere messe in rete con gli altri comuni, e questo richiede tempo e risorse, ma sono tutti processi che si sono già messi in movimento. Io credo che dal punto di vista ambientale, insomma, l'attenzione ci sia. E tornando a questo bando in particolare, posso dire che, come altre volte è stato fatto su altri tipi di bandi, si parte con un importo che abbia un senso, una ragione, e se poi la sensibilità e, diciamo, la richiesta sarà importante, si può tranquillamente in corso d'opera integrare e rispondere. L'abbiamo fatto anche troppo con l'amianto per i privati, dove, pur insomma, cercando di dare la massima sollecitazione, non siamo riusciti a portare a spenderli tutti, ma insisteremo, li lasceremo lì perché vogliamo che vengano spesi. Allo stesso modo, questo progettino può avere tranquillamente, se servirà, un po' più di gambe, e quindi sicuramente dipenderà da quello che è il riscontro che avremo dai cittadini. Avete riconosciuti tutti, penso che, insomma, che abbia una sua validità e sia apprezzabile, quindi adesso aspettiamo solo di vedere in che modo rispondono i cittadini. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno interviene, e passerei a dichiarazione di voto. Prego Elisa Turci.
Grazie. Sì, allora il nostro voto sarà favorevole, in quanto questa misura, diciamo, si innesta proprio nelle varie misure che questa amministrazione ha fatto e sta facendo per sostenere lo sviluppo della mobilità in bicicletta tramite l'individuazione, la mappatura di percorsi, collegamenti ciclabili, tutto quello che è già stato spiegato nei precedenti interventi. Quindi, come ho detto prima, il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Passerei a questo punto la parola dottor Capi per la votazione, prego.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Baccelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Chioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Gasperi, non è collegata. Olivetti.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti. A favore 9, noi lista civica, 3 nuovo gruppo, 3 insieme al centro-sinistra, astenuti Bonatti, 1 Lega.
Ferrari, Marco.
Confermo.
Rossi Giorgia.
Confermo.
Fracavallo Alessandro.
Confermo.
Bene, viene approvato con un solo astenuto.
All'unanimità.
All'unanimità. Passo all'immediata eseguibilità. Prego.
Diacci Enrico.
Favorevole.
Baccelli.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Fracavallo.
Favorevole.
Martinelli.
Favorevole.
Tioli.
Favorevole.
Turci.
Favorevole.
Zanardi.
Favorevole.
Gagliotto.
Favorevole.
Grossi.
Favorevole.
Montanari.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Olivetti.
Favorevole.
Rossi.
Favorevole.
Bonatti. Quindi all'unanimità ancora 9, noi Lista Civica, 3 Nuovo Gruppo, 3 Insieme al Centro-Sinistra e astenuto 1 Lega.
Ferrari Marco.
Confermo.
Rossi Giorgia.
Confermo.
Falcavallo Alessandro.
Confermo.
Bene, viene approvato all'unanimità. E con questo chiudiamo la seduta.